Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Correva l'anno. Corsi e ricorsi storici del calcio anconetano.
Punto biancorosso.
18:37, buonasera e ben ritrovati gentili ascoltatori con la puntata di Correva l'anno, la parentesi, l'appendice di Punto Biancorosso, che è la striscia che vi tiene compagnia tutti i giorni. Ormai siete affezionati, ci seguite da tantissimo tempo, la trasmissione va in onda infatti da lunedì al venerdì, la replica è alle 13:10, si parla di Ancona, di una di quelle cose che amiamo di più nella nostra vita, che ci ha provocato come al solito tantissime sofferenze, sperando che siano finite, però l'introduzione so ragazzi che sempre questa più o meno, ma d'altronde stiamo raccontando i fatti. Essere tifosi dell'Ancona non è mai stato facile, è talmente difficile che dobbiamo alzarci in piedi ogni domenica per applaudire chi ancora ci crede, chi ancora ha il coraggio, la voglia, la speranza di sbandierare ancora quei magici colori, quel vessillo biancorosso intramontabile. Sono le 18:38, a Correva l'anno questa sera tratteremo la stagione 1993-94 con tanti ospiti come di consueto, con uno sguardo rivolto anche all'attualità, perché anche quella è molto importante al di là della nostalgia e della marcord. Io infatti vi invito a rimanere sintonizzati fino alla fine della nostra trasmissione, un po' perché cercheremo di intrattenervi con i racconti, con i nostri ospiti in tutte le maniere, ma proprio perché ci sono delle novità importanti, giornata che riguardano proprio l'anconitana. Non vi svelo nulla, cercheremo magari di darvi qualche indicazione nel corso della trasmissione, però un po' di suspense, anche perché dovremo trattare ospite proprio nelle immediate vicinanze della chiusura, quindi pazientate ancora un po'. È una cosa che già era nell'aria da un po' di tempo, ci avevamo in qualche maniera fatto più di un pensiero anche in base alle indiscrezioni che avevamo ricevuto, e qualcosa sembra sia in procinto di materializzarsi, quindi attenzione a questa notizia che vediamo subito in apertura, questa pillolina, ma state appunto sintonizzati con noi. Io saluto il nostro direttore Stefano Fera, ciao Stefano, ben ritrovato, impegnatissimo come al solito, ma non potrebbe essere altrimenti proprio perché è stato impegnato alla parte tecnica per perfezionare tutti i collegamenti. Stefano.
Buonasera, buonasera. Sì, come sempre siamo anche oggi in radiovisione, quindi potete seguire questa puntata anche sulla nostra pagina Facebook, potete seguirla come sempre sulla banda FM 98.5, 92.2, le frequenze per seguire Radio Tua e poi fa anche rima punto 2, e poi potete seguirci in streaming www.radiotua.com se preferite passare dalla pagina, o qualsiasi applicazione TuneIn la più utilizzata.
334 35 20 488 SMS WhatsApp è il numero magico per inviarci foto, ma soprattutto pensieri. Noi siamo fieri di commentarli insieme a voi e più che disponibili, anche perché questa sera in compagnia per la seconda volta nel corso di una settimana abbiamo un altro protagonista di quegli epici anni. Stiamo parlando di Emil, che ritroviamo con piacere. Ciao Emil.
Buonasera a tutti, grazie a voi.
Grazie ancora a te per esserci, perché ripercorremo appunto il campionato 1993-94. Allora, 334 35 20 488, la mail è diretta a @radiotua.it, ma prima di andare a focalizzare le nostre attenzioni sui vari racconti, sulle varie partite, sullo spaccato di quel meraviglioso campionato che ci ha portato, pensato un po', sì, a perdere il treno della Serie A, nonostante la squadra allenata da Guerini fosse rimasta in corsa fino all'ultimo, ma ci ha portato a Genova in una finale di Coppa Italia persa forse, ma anzi senza forse, in maniera troppo netta, troppo clamorosa, però chi ha la possibilità di dire che c'è stato a Genova in quella giornata, in quella serata del 20 aprile 1994, può ritenersi assolutamente soddisfatto. Ma prima di dire questo, abbracciamo Filippo.
Sì, abbracciamo Filippo, gli facciamo tanti auguri, avevo parlato con la moglie domenica e ci fa molto piacere che sia a casa, insomma.
Sì, sì, è un passo davvero importante verso la meritata libertà. Filippo è stato uno dei grandissimi ascoltatori del programma, speriamo Filo di averti fatto compagnia, come a te Mauro, Claudio, Pietro, Davidino, che spesso ci seguono e che speriamo presto di poterci di riavvicinare, rivedere, come ci è già capitato con Alessio, che se all'ascolto salutiamo e invitiamo anche lui soprattutto ancora a tener duro. Dai ragazzi, che il peggio sembra essere finalmente passato. Allora, iniziamo la trasmissione dopo aver dato finalmente questa bella notizia, e ce n'era davvero un gran bisogno, nel parlare del 1993-94. La Serie A, Emil, si era chiusa in maniera mesta, una retrocessione annunciata ormai da un po', ma che si era conclusa con la partita in casa con l'Atalanta, dove i dorici persero per 2-0 con la doppietta di Maurizio Ganz, che dopo qualche anno diventò un giocatore cardine dell'Ancunitana di Simoni, ma questa è ancora un'altra storia. 93-94 che riparte con un'ottima intelaiatura, perché Guerini rimane al timone, arrivano giocatori interessanti, ma soprattutto rimane Condor Agostini, no? Che era un po'... Sì. La punta di diamante, che vinse addirittura il la classifica di Canoniere. Sì.
Agostino è un grande bomber, non lo scopro sicuramente io. La squadra non è stata smembrata e ha fatto un bel campionato, perché siamo arrivati ottavi e ci sono state delle bellissime partite. Non nascondo che però nei momenti topici della stagione, quando dovevamo fare il famoso salto di qualità, c'è stato quel qualcosa che un po' ci ha bloccato. Difatti c'è stata anche una contestazione, perché... noi non è che ci aspettavamo di risalire subito, però nel momento dovevamo spiccare il volo, non abbiamo spiccato, insomma.
Mi veniva da sorridere, perché riguardando le vecchie foto, Emil, sì, delle varie stagioni in curva, ad un certo punto è difficile che non c'è stato mai o non sia mai comparso uno striscione di contestazione verso la proprietà, verso quel giocatore, verso la squadra. Non c'è stato mai bene niente, oppure... Siamo stati esagerati delle volte, secondo te, oppure avevamo sempre ragione?
Allora, secondo me avevamo quasi sempre ragione quando è stato manifestato. Lì non abbiamo compreso probabilmente che la squadra più di così non poteva dare. Però noi alternavamo delle domeniche con bellissimo calcio e bellissime vittorie, e quando invece incontravamo squadre più piccole sulla carta, più abbordabili, non riuscivamo a centrare la vittoria.
Sì, poi c'è da dire che la squadra, ad un certo punto, piano piano che le partite trascorrevano, c'era un'altra competizione per nulla da trascurare. Sì. Stiamo parlando appunto della Coppa Italia. A un certo punto, quando vedi che il primo turno lo passi, batti il Napoli, ti avvicini sempre più a un qualcosa di impensabile, poi è normale che la testa abbia preso anche un'altra direzione, no?
Sì, lì siamo stati colti un po' di sorpresa, perché man mano passavano i turni di Coppa Italia, man mano si andava avanti, probabilmente ci siamo resi conto della grandezza dell'impresa quando siamo andati a Torino la partita di ritorno, quando il Toro ci ha chiuso nell'area di rigore e ci ha fatto capire che era una squadra di caratura superiore, ma con le palate di Nista, con un po' di fortuna, abbiamo resistito e siamo andati in finale.
Non dimentichiamoci che oltre al campionato, che era già abbastanza impegnativo, sì, di suo, perché poi c'erano squadroni, e le citeremo, le squadre che componevano quel torneo, la Coppa Italia l'abbiamo detto, un grandissimo impegno, tante energie profuse, ma c'era anche la novità del torneo anglo-italiano.
Sì, il torneo,
no?
Anglo-italiano era la prima volta dal 33 o dal 34, se non vado errato, che l'Ancona non giocava fuori dall'Italia una partita.
La prima giornata, il primo turno del 93-94, l'Ancona la giocò con il Bolton in trasferta. Bolton il 12 ottobre del 1993, come debutto niente,
sì,
male,
esatto,
perché ne prendemmo 5 immediatamente. Segnarono Gilley, una doppietta, McCaster, Thompson e Phillips. Per l'Ancona venne espulso Centofanti al 79esimo minuto e all'83esimo Guerini. Poi nella seconda partita l'Ancona il 9 novembre del 93 sfidò il Charlton e terminò 1-1 con le reti di Carruezzo, che poi venne ceduto al mercato di novembrino, e il pareggio di Leborn al 60esimo. Poi nella terza giornata, il 16 novembre 1993, l'Ancona di nuovo in Inghilterra pareggiò 0-0 con il Middlesbrough. A dirigere l'incontro fu Dinelli Di Luca, perché c'era questa novità, no? In Inghilterra arbitrava un arbitro italiano, in Italia un arbitro inglese. Poi ancora Notts County finì 0-1, ancora dimostrò quindi di non tenerci moltissimo, facendo giocare in prevalenza riserve, però fece il possibile per rimanere, no, in questo affascinante torneo, che poi negli anni a venire ci regalò tante altre situazioni che ne parleremo più avanti. Quindi ancora impegnatissima, tante partite, ma soprattutto una curva molto impegnata, perché l'esperimento dello stadio del Conero ormai era rodato, sì, dopo il trasferimento dal Dorico. Ricordo addirittura in curva nord le casse d'amplificazione che funzionarono pochissimo.
Sì, pochissimo abbiamo fatto questo esperimento. Diciamo che sì, siamo stati impegnati su più fronti, ma no, cioè, noi eravamo pieni di entusiasmo, e specialmente questa cosa della Coppa Italia ci ha affascinato, gli ultimi due turni ci ha affascinato moltissimo. Poi il finale lo sapete tutti, siamo arrivati a quella famosa notte di Marassi, abbiamo riempito tutto il settore, anche molti amici del Genoa ci sono venuti a trovare. E fino alla fine, diciamo, del primo tempo, gli inizi del secondo tempo, ma un pensiero ce l'abbiamo fatto, dai.
Ma sì, perché si era sullo 0-0, una sì, partita che era stata in qualche modo scossa soltanto dal palo di Michele Serena, e poi squadra a riposo 0-0. Poi la Sampdoria era piena zeppa di campioni, Pagliuca in porta, Gullit, Plett, Lombardo, chi più ne ha più ne metta. L'Ancona forse a un certo punto nella ripresa era stata in qualche maniera convinta di potercela fare e volle affrontare la Sampdoria a viso aperto, ma di questo e di altro magari ne parleremo con il nostro prossimo ospite che è in scaletta. Io vi ricordo il 334 35 20 488 sms e whatsapp, ne arrivano già diversi. Emil, Lele dall'Austria scrive: ciao Emil, grandissimo i tuoi racconti dell'altra volta, come sempre mettene i brividi. E beh, queste sono le emozioni che noi cari amici dobbiamo suscitarvi, perché altrimenti non c'è gusto che ci stiamo a fare. Pensieri per Filippo dai nostri radioascoltatori, e poi ci arrivano foto, peccato non riuscite a vederli voi da casa, invece a noi servono per rinfrescarci un po' la memoria, ma soprattutto per illustrare ancora meglio, per descrivere meglio tutto quello che è accaduto nella partita con la Sampdoria, sia in casa e che in trasferta. Un pensiero subito alla partita in trasferta del 20 aprile 94, in concomitanza peraltro con un successo della nostra Under 21, segnò Pierluigi Orlandini un gol bellissimo, tra l'altro, che volle dire molto per quella nazionale, e che gli anconetani si presentarono nel settore cosiddetto formaggino, ma anche nell'anello superiore, sì. Vennero venduti tantissimi biglietti, sì, ma dobbiamo dire che ce n'erano tanti altri falsi,
sì,
possiamo dirlo, sì, dopo qualche anno.
Eravamo circa 3.000, ma anche la partita d'andata è stata molto emozionante, e forse saremo un po' più fortunati in qualche conclusione, saremo andati a Marassi con un gol di vantaggio. Dopo il calcio è questo.
Sì.
Tanto
Non c'è niente da fare, le squadre sì, più forti sì, vincono, e la Sampdoria era più forte, l'Ancona non riuscì quel mercoledì da Leoni che pure avevano regalato in altre situazioni. Abbiamo parlato marginalmente della nazionale italiana dell'Under 21, oggi si è spento Azeglio Vicini, allenatore dell'Italia, partita proprio dall'Under 21, è arrivata con gli europei dell'88 dove l'Italia si comportò bene, ma soprattutto ci piace ricordare Azeglio Vicini in quella fantastico mondiale italiano, la musica di Bennato, la voce della Nannini, Giannini era in campo, il principe che segnò tra l'altro un gol preziosissimo contro gli Stati Uniti. È stato ospite Azeglio Vicini alla nostra radio ormai 8 anni fa, eravamo in Serie B, Azeglio Vicini intervenne per un commento dopo la partita di Cesena con i Dorici, che vinsero per 2-0 con i gol di Miramontes e Mastronunzio su rigore. Sembrava che l'Ancona di Salvioni da un momento all'altro potesse prendere il volo verso la Serie A, ma guarda caso le noie societarie contribuirono e non poco a toglierci anche quel sogno lì. La squadra comunque si salvò l'ultima giornata sul campo, servirono in quella stagione tantissimi punti, ma poi per non farci mancare niente, non si era mai visto prima una squadra che non si è iscritta in Serie B pur essendo salva sul terreno di gioco, e da lì sono iniziati tantissimi problemi. Fabrizio ci scrive: io esco di casa, mi tira un po', sì, un saluto a Emile, un abbraccio forte a Filo ed Ale, tenete duro, ciao da Bizio. E sì, perché in quell'anno, in quella stagione, vennero composte tante canzoncine, tante strofe, addirittura su una maglia.
Sì, questa è la canzone della finale quasi, capito? Quindi me la ricordo perfettamente.
Modificata da una canzone più famosa, che è quella di Antonello Venditti. Sì.
Poi non so se dico giusto, però in tutta la storia della Coppa Italia, solo 3 squadre di Serie B sono arrivate alla finale: Ancona, Napoli, Atalanta. Quindi per noi deve essere un orgoglio, perché molte
anche Vicenza, no? Vicenza riuscì forse a vincerlo.
Sì, però stava in Serie A. Io dicevo le squadre che dalla B, diciamo, hanno fatto questa cavalcata. Vicenza ha vinto la Coppa Italia. E quindi deve essere un orgoglio per noi, perché tante altre squadre hanno fatto tanti campionati di Serie A e non sono mai arrivati alla finale.
Gianluca intanto su WhatsApp ci manda la fotografia del biglietto, tribuna superiore, della partita di andata, della partita di ritorno. D'altronde sono cimeli importantissimi da conservare. Un grande saluto al mitico Emil dal Gianluca G. Ciao Gianluca, grazie per il prezioso contributo. Quanto mi piacevano quei biglietti, non è più come adesso, no? Cioè, quel tagliandino così, no? Un po' anonimo e vabbè. Il calcio è cambiato, noi ci piace ricordarlo, e per questo questa sera siamo qui con voi. 1852 334 3520 488 SMS e WhatsApp, ma arrivano anche tanti commenti nella nostra pagina Facebook in Radiovisione, perché io e Emil siamo all'interno dello studio numero 2 di Via del Commercio di Radio Tua, e c'è qualche curioso che ci viene a spiare la nostra bacheca, perché la webcam è accesa e quindi tutti possono vedere cosa accade in diretta sugli studi di Radio Tua. Noi però ci fermiamo per il primo break pubblicitario, ma invitiamo a rimanere tutti sintonizzati, perché ci sono da raccontarvi molte cose, ma soprattutto ci sono anche delle novità di giornata che riguardano l'Anconitana, che però sveleremo soltanto alla fine.
Punto Biancorosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni in via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo e tennis, e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tante novità. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto 7 giorni su 7. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Nexen e Dunlop, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80. Ad Ancona ti aspetta Perbacco, enoteca e degusteria. Puoi trovare le migliori etichette consigliate per voi da un esperto sommelier professionista. Originale servizio di vino sfuso dal serbatoio. Apericena tutte le sere. Sala climatizzata disponibile per compleanni, cene, eventi a tema e degustazioni guidate. Prodotti di alta norcineria selezionati dai nostri territori. Salumi, formaggi, olio extravergine e tanto altro. Ad Ancona c'è Perbacco, in via Valenti al centro Mirum. Chiuso la domenica.
Punto Biancorosso.
Correva l'anno 18.55, buonasera gentili amici, ben ritrovati. Si parte davvero con la trasmissione del mercoledì, quello che provoca in molti tanta nostalgia, un po' di malinconia. Stiamo trattando questa sera la stagione 1993-94, campionato di Serie B, ma Coppa Anglo-Italiano, Coppa Italia soprattutto. In studio la voce che state ascoltando è quella di Paolo Papili, ma anche di Emil, che da tifoso, da ultras, ci riporterà dentro la curva proprio per rivivere assieme quei magici momenti che ci hanno fatto davvero star bene. Ma prima ritorniamo a parlare del campionato, della squadra, proprio della stagione. Facciamo un focus ravvicinato davvero del 1993-94, tratto dal libro Orgogliosamente Ancona. Nonostante la delusione per il ritorno in B, si legge, nonostante i problemi di Rongarini, l'Ancona riparte per cercare di risalire in Serie A. Gli ingredienti sono ottimi e la testimonianza arriva dal mercato con le conferme di Agostini, Nista e Centofanti. Fiducia incondizionata a Vincenzo Guerini, malgrado la retrocessione, giunto alla quinta stagione consecutiva sulla panchina dell'Ancona. La squadra parte decisa, ma in trasferta balbetta e resta sempre ad inseguire la zona promozione. L'attenzione strada facendo si sposta sulla Coppa Italia, che a suon di imprese porta l'Ancona alla doppia finale con la Sampdoria, altro straordinario risultato della storia del club. I biancorossi eliminano il Torino in semifinale e reggono l'urto con i blucerchiati fino al 50esimo della gara di ritorno. La favola, purtroppo, non è a lieto fine, ma nonostante il pesantissimo 6-1 finale, i dorici escono applauditissimi da Marassi. Le energie spese in Coppa tolgono inevitabilmente molto al campionato. I ragazzi di Guerini trascurano alcune partite decisive dell'economia del torneo, finendo nel mirino della tifoseria che in più di un'occasione perde la pazienza, manifestando anche con maniere fin troppo decise. Durante la partita Ancona-Fidelisandria 0-0, il portiere pugliese Mondini viene colpito da un oggetto lanciato dai supporter dorici. Anche il contestato arbitro Lana viene raggiunto da un oggetto. Non è l'unico episodio. Nella gara con il Monza, subito dopo la sconfitta di Ascoli, la curva espone uno striscione eloquente. Ad Ascoli la fine di un ciclo, saluti e grazie, facce nuove per nuovi stimoli o la curva muore. Coppa a parte, il pubblico anconetano deve abituarsi alle partite notturne in campionato. Sabato 11 settembre 1993, di fronte a 7.000 spettatori, viene giocato il primo anticipo televisivo trasmesso da Telepiù, un primo segnale di un cambiamento radicale nelle abitudini dei tifosi. Non è l'unica novità, perché il 12 ottobre del 1993 l'Ancona disputa la sua prima partita ufficiale all'estero, a Bolton in Inghilterra, per il torneo anglo-italiano. L'ultima volta che l'Ancona aveva giocato una partita oltre confine risaliva alla stagione 32-33. Allora fu un premio del presidente veneziano alla squadra che stava sfornando vittoria su vittoria nel campionato di prima divisione. Questo è il cappello, è l'inciso del 1993-94, ma i ricordi dal punto di vista della tifoseria non mancano, perché abbiamo già detto, no, cose piuttosto particolari, le contestazioni che Emil ci aveva già riferito nel preambolo, nell'introduzione iniziale.
Sì, la contestazione c'era stata, ripeto, perché noi ci siamo accorti che la squadra valeva, che faceva delle prestazioni molto buone, però quando insomma il salto di qualità non c'era, quindi la gente, insomma, abbiamo contestato.
Campionato che inizia il 29 agosto a Verona. 29 sì. Agosto 1993, 1-1, al gol di Lunini c'è subito la risposta di Caccia, che sì, già aveva fatto intravedere le ottime cose, le sue potenzialità in Serie A, quando spesso ne è impiegato a partita in corso. Qui invece è in coppia con Agostini. Allora, ma ci pensate che, certo, che rendiamo conto che attacco avevamo?
Allora, Caccia è un grandissimo bomber che ha segnato in tutte le squadre dove è stato, solo a Napoli ha fatto male, guarda caso quasi la squadra della sua città, e insieme a Agostini sicuramente un grande tandem, perché Agostini è un grande bomber, è un attaccante di valore, forse uno dei più grandi che c'è stati mai qui.
Uno dei più grandi, assolutamente. 18 reti, pensate, capocannoniere Massimo Agostini, ma in un campionato dove vinsero Fiorentina, che aveva Batistuta, Bari, Brescia e Padova, i gol di Agostini vollero dir molto, no? 18 gol con 8 rigori, Caccia 10, Vecchiola 6, Centofanti 4, Gadda 3, Ervatin Lupo 2 e De Angelis 1. Gadda, che non era stato fino a quel momento un grandissimo goleador, anzi tutt'altro, proprio in quel campionato iniziò a prenderci gusto, no? Perché segnò, a proposito di anticipo in notturna, il primo, parliamo dell'11 settembre 1993, fu proprio Massimo Gadda ad aprire l'incontro su una bellissima punizione che Meani non vide partire affatto, perché ben piazzata, davvero un grande gol quello di Massimo Gadda. Poi un'altra partita che ricordiamo, essendo stata una delle prime, la partita 2215 della storia, dal 1915 al 1993, e ancora Vicenza 0-0, e ci fu parecchio movimento tra le tifoserie in quella situazione, soprattutto nel pre-partita, perché ci fu un tafferuglio con i vicentini che arrivarono con un primo pullman nella Cameranense, sulla strada Cameranense, e trovarono la tifoseria dell'Ancona pronta a ricevere una tifoseria da sempre ostile, no? Visto anche il gemellaggio con il Pescara.
Sì, ci sono stati degli incidenti lì nel parcheggio del Conero, non c'è stato mai buon sangue con i vicentini, e quindi insomma noi eravamo sempre molti e piuttosto compatti.
Come da tradizione. Arrivano messaggi al 334 35 20 488, sms e whatsapp, ne ho visti già un paio tutti per te Emil. Da 42enne Emil fu uno dei miei primi miti della curva. Grazie. Che effetto ti fa?
Allora,
il mito della curva, no, una allora, parola importante.
Io ringrazio a tutti, domenica sono stato a Jesi, ho rivisto dei vecchi amici, io sono una persona che sono un grande tifoso e come tutti ho cercato di dare il mio apporto alla curva. I miti sono altri, vi ringrazio e per quanto potrò fare sarò sempre al vostro fianco e se potessi vi abbraccerei uno per uno perché fate parte della mia vita.
Certo, certo. C'è qualcuno che ti ricordava con il cappello lungo di spalle, con il megafono? Questa domanda l'abbiamo fatta già a Massimo, no? A proposito di miti, a proposito di guide del tifo dorico, è stato spesso in trasmissione con noi. Con che coraggio, diciamo, con che carisma uno prende il megafono, sale in transenna e fa cantare una curva?
Allora, innanzitutto la passione è quella che ti guida. Sei un po' incosciente perché sei più giovane e soprattutto io che sono stato sempre uno stetto, cioè a me piace proprio, al di là del gioco, mi piace anche il gioco, mi piace proprio il tifo, vado a vedere anche le altre tifoserie, seguo sempre. È una cosa che ti piace vedere i tuoi cittadini, i tuoi amici che cantano in una voce solo e diciamo incitano la squadra. È una cosa che mi è sempre piaciuta. Quindi chi lo fa, lo fa.
Il tuo riferimento qual è stato? Se c'è stato? Tutta farina del tuo sacco?
Allora, tutta farina del mio sacco. Un riferimento che ci ho avuto è stato il Coca-Cola della Curva della Roma, che ho visto una volta. E un altro riferimento era Giacominelli, che era uno della Curva del Genoa, che vedevo che faceva cantare tutta la Nord di Marassi, è stato un mio punto di riferimento.
A proposito della Nord di Marassi, a proposito del Genoa, sapete il legame che c'è con la tifoseria rosso-blu, abbiamo detto e ci torneremo sulla partita di Coppa Italia con la Sampdoria, ci sarebbe piaciuto portare i nostri microfoni e sarebbe stato molto bello farlo, ma non escludiamo che magari in un'altra occasione questo possa accadere, un rappresentante della Nord genoana, perché abbiamo nominato spesso questo rapporto bellissimo di fratellanza che esiste anche grazie ad Emil, che nel 1988 andò a teatro nel giorno di una loro festa della Fossa dei Grifoni. Quindi volevamo portarvi un rappresentante della Nord genoana questa sera, ma ci è stato impossibile perché la posizione di classifica del Genoa impone ai supporter rosso-blu massima attenzione, quindi erano tutti impegnati in un'importante riunione. Ma vi ripetiamo, so che ci ascoltano da Genova spesso quando c'è questo programma, speriamo di poter portare qualcuno ai nostri microfoni anche per farci raccontare da loro come vedono noi, no? Pubblicamente,
certo.
Cioè lo fanno già con ampie dimostrazioni quando si spostano ad Ancona, l'hanno fatto recentemente anche allo stadio del Conero, però un conto è anche dimostrarlo con i fatti, ma anche far ascoltare a chi magari non ha un rapporto così intenso, così ravvicinato, è davvero molto curioso e molto bello secondo me. Qui ti dicono che dovresti fare un qualcosa che però non
sempre,
possiamo
sì,
riferire,
sì.
Grande Emil, ok? Poi, ciao Paolo, hai nominato il campionato 93-94 ed il torneo anglo-italiano, cioè l'anno che hanno menato Cacciatori, mi puoi ricordare come sono andate le cose? No, quella era un'altra partita del 95-96,
esatto,
contro il Birmingham,
sì.
Ma aspettaci per le prossime puntate perché lì certo, probabilmente faremo una trasmissione solo legata a quella partita, a quella situazione. In occasione della finale di andata di Coppa Italia del 1994, ci scrivono da casa, ad Ancona venne emesso dalle Poste Italiane uno speciale annullo filatelico, andava immortalato giustamente, quindi bravo che ci hai scritto e che ce l'hai fatto sapere, io tra l'altro ho la fortuna di averlo grazie proprio al nostro ascoltatore che mi ha riservato questo pensiero molto carino. L'abbraccio di ieri sera al mio rientro è stata una delle cose più belle degli ultimi anni. Rivederlo dopo più di 2 anni è stato davvero esaltante, ci siamo commossi nonostante i nostri 50 anni. Ma ora speriamo di raggiungere al più presto la tanto meritata libertà. A stasera, amico, lo scrive Alessio e questo è un messaggio rivolto proprio a Filippo, che abbiamo citato in apertura della trasmissione come una delle più belle notizie degli ultimi periodi. Ad Emil l'ho conosciuto al bar De Memo di Piazzale Camerino, era un fiolo terribile, più piccolo di me di qualche anno, lo scrive Barti 61, addirittura terribile, ragazzi. Irrequieto, dai.
Sì, vivace, dai.
Vivace, vivace. Ok, sono 19.06, io direi di fare come l'altra volta, però onde evitare ramanzine da Facebook che ci ha scritto immediatamente, chi ci sta seguendo in radiovisione sulla nostra pagina dovrà pazientare qualche secondo se perderà il nostro contatto. Non è un'anomalia del sistema, non è un'avaria del vostro computer, smartphone o tutto quello che avete, ma soltanto un momento di stop, perché vi proponiamo una delle canzoni più belle, così ci rilassiamo un po', spezziamo un po' la trasmissione con un po' di musica, e questa che andremo a mettere sicuramente vi farà ballare, perché io immagino che ci sarà gente che se si trova in auto parcheggia, alza il volume oppure aumenta la velocità, invece non lo fate, andate piano, gustatevi la musica che è molto bella, però non possiamo, non avendo i diritti, farvela ascoltare direttamente sulla nostra pagina di Radio Tua. Pazientate un po', per chi ci segue su Facebook torneremo 3-4 minuti, ma per chi ci segue in streaming audio, streaming video al www.radiotua.com o in FM, gustatevela tutta, perché non solo calcio, il 1993 ma anche il 94 ci ha riservato tantissime canzoni anche a livello dance, e noi ci ascoltiamo Corona.
This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah. The rhythm of the night. This is the rhythm of my life. My life. Oh yeah. The rhythm of my life.
tutto biancorosso.
Accorreva l'anno 19:10 sulle note di Corona, il ritmo della notte, e chissà, forse Massimo Gadda, quando ha segnato al Modena nel primo anticipo televisivo di fronte a 7.000 spettatori l'11 settembre, aveva ascoltato proprio questa canzone. Massimo!
Ciao, ciao, buonasera a tutti.
Come stai?
Bene, bene, grazie a voi.
Insomma, ce la caviamo. Abbiamo tanta nostalgia e sai che noi dopo un po' sentiamo forte un richiamo, dobbiamo disturbarti. È più forte di noi, Massimo, perdonaci.
Ah, ma io vi risento con piacere.
Grazie, grazie, grazie. Questa sera, Massimo, in studio con me c'è Emil, che tu conosci molto bene. Abbiamo voluto fare un regalo anche a lui. Okay. Stiamo parlando del campionato 1993-94, storie di campo, storie di curva, storie di un bel momento che speriamo un giorno i più giovani possano rivivere.
Sì, storie di anni belli, molto belli, anni belli di successi, di emozioni, di grande condivisione con tutti, di un calcio veramente che ci ha portato a grandi livelli a tutti, che ci ha gratificato.
Assolutamente quindi, vero, sì.
Sì, la speranza che possa tornare al più presto, quello sicuramente.
Massimo, guardando l'almanacco, no, si nota che tu quell'anno, e purtroppo è stato l'ultimo in biancorosso, hai iniziato a segnare come prima non accadeva. Soltanto una questione di fortuna oppure no?
Ma sì, è una coincidenza, nel senso che io non ho mai avuto una grande affinità col gol. Poi quando ho cominciato poi a giocare da play davanti alla difesa, vicino all'area avversaria, ci arrivavo poco. Non è mai stata una mia grande prerogativa il gol, anzi poi mi piaceva molto magari fare un assist, un bel lancio,
e quella era la specialità della casa.
Sì. Quindi il fatto magari aver segnato qualche gol in più è stata solo una cosa casuale.
Modena, un gol importante per sbloccare una partita che non era complicata, però comunque era sullo 0-0. A Vicenza, su punizione, un gol inutile purtroppo, perché sì, lo realizzasti nei secondi finali di una gara ormai compromessa. E l'altro?
Sì. L'altro, se non mi sbaglio, secondo me contro il Cesena.
Contro il Cesena in casa, probabilmente, sì, nel 4-1, sì, era un sì, bel Cesena quello,
sì,
tra l'altro.
Sì, e poi tra l'altro quello fu pure un gol un po' strano, perché segnai pure di testa.
Al 90esimo.
Sì, ovviamente non in elevazione, però in mezzo tuffo, lì, sì.
Senti, ma il più forte chi era in quella squadra, oltre a te, logicamente? Agostini oppure il talento di caccia stava venendo fuori alla grande?
Ma sì, hai detto due nomi, probabilmente tra i due giocatori più forti che avevamo quegli anni, due attaccanti con caratteristiche completamente diverse, ma Condro Agostini era un grande finalizzatore, faceva tanti gol, vedeva la porta come pochi. Nicola Caccia invece aveva molto più fantasia, molto più estroso. Sicuramente come qualità e colpi Nicola Caccia era un giocatore sopra la media.
Uno tra i più brontolati, no? Perché probabilmente voi senatori avevate percepito quanto fosse bravo, però tecnicamente, ma anche tatticamente, secondo me ancora indisciplinato.
Sì, quello che si usa a dire genio, sgrattetto, insomma, è un po' tra virgolette anarchico. È un ragazzo bravo, molto bravo, però in campo era un po' anarchico. Però ripeto, aveva dei colpi veramente la categoria. Categorie superiori veramente importanti.
E mentre voi ci facevate sognare in campo, c'era una curva da dirigere, e qui tocca ad Emil. Ti rivedi un po'? Eri il Massimo Gadda della curva? Il regista?
No, per carità, io saluto innanzitutto Massimo Gadda, perché
ciao,
lo sai cosa sei tu per noi, non c'è bisogno che lo dico per radio, perché oltre alle centinaia di persone che ci stanno ascoltando c'è Cico che già si è collegato 15 minuti fa. Io quando penso al capitano penso sempre a te, l'ho detto prima qui con Paolo, prima penso a te, poi penso a Favo che è stato anche un altro grande giocatore, però tu sei per noi qualcosa di speciale, anzi ti ho sempre detto che vorrei che tu un giorno tornassi in un'altra veste, quindi lo sappiamo tutti.
Quante volte, Massimo, ogni estate, per anni.
Quante volte l'ho sentito, sì. Prima o poi accadrà, porca miseria.
Sì. L'unica volta che è accaduto è arrivato da avversario e ha vinto col Forlì.
Esatto.
La prima volta che sono tornato da avversario, sì. Quella è stata una giornata indimenticabile per me.
Beh, immagino.
Sì, molto.
E noi purtroppo già eravamo abbacchiati perché avevamo annusato come sarebbe finita, e infatti poi le cose si sono state rispettate, purtroppo. L'Ancona comunque la stai seguendo, anche se in una categoria diversa, l'entusiasmo non è sopito, e quindi questo è importante, perché comunque c'è una partenza. Nessuno avrebbe mai pensato che le presenze in casa superassero le 1200 unità, no? Quindi un grande risultato.
No, questa, sì, questa è una cosa che mi ha colpito. Ogni tanto vedo dei video sui social, su Facebook, della gente che c'è al Defcon quando gioca in casa, e sono veramente colpito. E comunque, come hai detto tu, superare le 1000 unità in casa, in un campionato, comunque in una categoria così, è veramente segno di grande attaccamento ai colori, dai, alla maglia, è anche importante, sì, sì.
Massimo, non c'è l'Ancona quest'anno in Lega Pro, ma ce ne sono tante altre che hanno fatto una fine simile, no? E probabilmente la finiranno di fare fra qualche mese. Ormai non se ne può più, campionato falsato, il pesce puzza dalla testa, anche queste cose sentite e risentite.
Ma noi Paolo, tanto non abbiamo voglia di rinnovare, non abbiamo voglia di cambiare, non abbiamo voglia di fare evoluzioni, basta guardare cosa succede nei vertici, dove non riesce a eleggere un presidente federale, tocca fare commissariamento, non riusciamo mai a cogliere al volo l'opportunità di poter cambiare, magari anche da eventi negativi come può essere, non so, l'Italia che non va ai mondiali e poi ripartire da zero, oppure come possa essere stati tanti anni fa Italia 90 e non siamo riusciti a fare gli stadi nuovi, non riusciamo a cambiare, non riusciamo, noi siamo, così diventa veramente dura. Tu hai fatto l'esempio di squadre in Lega Pro, ma sarà mai possibile che, non so, Modena sparisce, Vicenza messo così e altre squadre? Non è possibile. Ovviamente tocca a chi comanda, tocca chi ha il bastone del comando mettere a posto le cose qua, non è che tocca da giocatori, allenatori, o... e quindi veramente ambivalente.
Sì, veramente ambivalente. I nostri radioascoltatori ormai sanno quale sarà la prossima domanda che ti pongo, perché mi conoscono benissimo ed è stato un argomento già affrontato in altre situazioni. Si dice sempre che l'Italia non ha calciatori, eppure secondo me non è così, mancano anche le competenze, soprattutto a chi deve sceglierli, a chi deve lavorare con i ragazzi, a chi deve lavorare proprio con i giocatori in sede di mercato, perché se pensi che il Napoli sta seguendo Politano del Sassuolo ed è disposto a mettere sul piatto 30 milioni, io
non ci siamo.
Chiudo la radio, vado via.
Sì, ma io sono d'accordo. Noi purtroppo non riusciamo a crearci una linea guida, una linea, un progetto serio da seguire come hanno fatto in Germania, perché quando hanno rivoluzionato tutti in Germania, hanno fatto i centri federali, anche loro erano arrivati, avevano toccato quasi il fondo, e sono ripartiti con idee, con uomini di qualità, che poi secondo me è quello che manca a noi mancano, ma anche dal governo del paese, non è che noi mancano uomini di qualità veri che possono prendere le redini, prendere le decisioni, lavorare per il bene comune di tutti. Noi abbiamo troppa gente che mangia alle spalle, che sta lì, stando alla poltrona, ma poi non ha competenze, non ha conoscenze, e poi in realtà non gli interessa migliorare le cose, è solo per un ritorno e basta. A noi ci manca della gente di qualità vera che possa mettere a posto questo mondo.
Ritorniamo all'Ancona, arrivano inevitabilmente dei messaggi per te. Io vi ricordo, state ascoltando su Radio 2 con Revalanno, 334 35 20 488, stiamo analizzando il 1993-94. Per chi si fosse collegato soltanto adesso alla radio e non l'avesse riconosciuto, la voce del nostro ospite è di Massimo Gadda, l'intramontabile Massimo Gadda. Qualcuno però invece ti ha riconosciuto come, e hanno mandato dei messaggi, e ha mandato dei messaggi: mi sarò riguardato 10.000 volte il gol fantasma in casa con l'Ascoli, ce l'ho in VHS. A dire il vero, ancora non ho mai capito se quella palla era entrata, ma la curva era già esplosa e l'arbitro non poteva non darlo. Che dici, Gadda? Ecco, come sarebbe finita se ci fosse stata la VAR? Era gol?
Non lo so, a quel tempo veramente non lo so neanch'io, perché io non ce l'ho, come se l'avessi tirata ieri. Io quando ho superato la barriera, con lo sguardo ho guardato Lorieri, che era allora del portiere, arrivare e tirarla fuori, poi ho dato un'occhiata al guardialino, indicava il centro del campo e abbiamo esultato, però sinceramente se era dentro o meno... non lo so, sicuramente se c'era la VAR l'avremmo saputo, quello sicuro.
Scherzi del destino, anch'io pochi giorni fa ho rivisto dei filmati di quella partita, secondo me il guardalini è stato bravissimo perché era gol. Secondo me, grazie anche a delle immagini della vecchia, storica, grande, immensa Galassia TV, poi ci fu un filmato che riuscì a fare un po' più di chiarezza. Comunque, chiamata difficile, guardalini comunque bravissimo perché ha dato un gol contro l'Ascoli e in quel momento Emil che era in transizione
eccezionale, direi
eccezionale, sì, eccezionalissimo, lo rivorremo tutte le partite.
Esatto, sì.
Lo stadio aveva fatto una coreografia da brividi e aspettavamo quella partita da non so quanto tempo. È stata proprio un'apoteosi per noi battere l'Ascoli e fare una partita del genere. Lo stadio era già pieno un'ora prima, era insomma emozioni molto forti.
Sì, è vero, come quelle provate del resto nella stagione che stiamo vedendo questa sera, che stiamo seguendo. 19 dicembre 93, Ancona Ascoli 2-0, doppietta di Vecchiola.
Sì.
E anche quella, Massimo, era uno squadrone, Lizzani, sì. Glonek, Cangini, quella è una squadra magari un po' in emergenza per l'occasione, ma sì. Anche Gadda, Caccia, De Angelis, Vecchiola, tanta roba.
Sì, 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 una squadra forte, sicuramente, secondo per la Serie, una squadra forte, una squadra con questi giocatori di spessore, probabilmente anche quell'anno era probabilmente una delle migliori di quel campionato.
Sì, assolutamente, con derby ritrovati, no? Perché poi l'Ancona in quella stagione affrontò anche il Pescara, dove andò meno bene, ma c'era un messaggio di Dorico che forse sgombra il campo ogni dubbio. Gaddao, in confidenza, vediamo di riprenderlo, se uscivamo dalla Coppa, secondo te andavamo in A?
La Coppa quell'anno ci ha tolto molto al campionato, perché è stato un impegno veramente... che ci ha tolto a livello mentale, a livello fisico tanto, perché dopo le partite che facevamo il mercoledì mi viene in mente le partite col Napoli, col Torino, le stesse col Venezia, dopo ricaricare per la domenica, anche perché non è che avevamo tantissimi ricambi, non era semplice, sicuramente qualcosa ci ha tolto. Io l'ho sempre detto, anche quando con gli ex compagni, così probabilmente se non avessimo avuto la Coppa quell'anno lì probabilmente avremmo lottato per la Serie A sicuramente, anche se fu poi alla fine un buon campionato, che arrivavamo ottavi e fu un buon campionato.
Sì, sì, tra l'altro ottavi con pochi punti di distanza dal gruppo,
sì,
di
sì,
testa,
sì,
perché
sì, sì,
il Padova vinse con 43 punti, l'Ancona chiuse con 39.
È chiaro che l'avventura in Coppa è stata qualcosa di straordinario per tutti, comunque raggiungere una finale, anche se poi finita 6-1 a Genova, ma quello per noi alla fine non è contato niente, per il percorso che abbiamo fatto è stata un'esperienza troppo, troppo bella, però qualcosa al campionato ha tolto, questo sicuro.
Domanda curiosa che forse non ti abbiamo mai fatto, te lo scrive il nostro radioascoltatore: nel tuo percorso in biancorosso, Massimo, chi è stato il giocatore più forte che hai incontrato come tuo compagno? Ci sono dei nomi, Macina è il primo nome, Marco Macina, mamma mia, non so se qualcuno se lo ricorderà, era forte davvero. Mauro Bertarelli, Laios Dattari, Nicola Caccia.
No, il giocatore più forte a livello di qualità, di cose, Laios Dattari.
Così Laios facciamo contenti fuori. Anche a Emil, che sperava in questa tua risposta.
No, era fuori classe a livello europeo, mondiale, insomma. Dopo
certo,
da noi,
certo, certo.
Il giorno d'andata benissimo, poi il giorno di ritorno si era un po' spento, però un giocatore sopra la media di livello europeo, quindi
certo.
Dettari sicuramente.
Cristian ti chiede: capitano, come va la nuova esperienza dall'allenatore limolese? Perché Massimo Gadda ha una panchina, allena limolese, come va?
Ma bene, bene, perché sono contento del lavoro che stiamo facendo. Abbiamo perso un po' di terreno all'inizio, io sono arrivato alla vigilia dell'inizio del campionato, due giorni prima, abbiamo perso un po' di terreno all'inizio, poi abbiamo sistemato un po' la squadra con qualche cambiamento, siamo un po' staccati da Rimini, 9 punti, però secondo me la strada è lunga, è una squadra buona, io forte, sono molto contento, l'ambizione della Fea sarebbe quella di vincere, ora chiaramente così diventa più difficile, però la strada è lunga, secondo me non è ancora chiusa.
Va bene Massimo, come al solito grazie per essere stato
grazie
con noi, ci
grazie
hai riportato indietro di un po', bei momenti, ti ringraziamo per averli rivisti insieme a te.
Ciao grande,
grazie,
capitano.
Grazie. Ciao, ciao Emilio, ciao. Un abbraccio a tutti.
Un abbraccio,
ciao.
Massimo.
Ciao a voi. Ciao.
Grazie.
Ciao.
Salutiamo Massimo Gadda che ci ha tenuto compagnia per un po', con lui tanti racconti come al solito, ogni tanto gliel'ho detto in apertura, soffriamo di tantissima nostalgia e dobbiamo in qualche modo ricoinvolgerlo, richiamarlo. E vogliamo spendere due parole sulla semifinale a Torino, 90 minuti con 9 giocatori in difesa, Gadda fuori dall'area, Agostini sul cerchio di centrocampo. Ragazzi, quella è stata una partita che doveva andare così, perché il Torino era molto più forte dell'Ancona, che comunque era stata capace di imporsi per 1-0 una partita di andata. Segnò Agostini, ma venne annullato un gol regolarissimo a Nicola Caccia, perché un conto andare sull'1-0, un conto andare a Torino col 2-0, e quella partita lì forse sono stati anche sfruttati male delle ripartenze, però il Torino era più forte. Poi in porta quella sera avevamo un santone come Sandronista, che parò di tutto. Sandronista che poi rimediò un cartellino giallo che lo costrinse a saltare la partita di andata della partita di Coppa Italia del 6 aprile 94, dove debuttò Tyson Armellini, giocatore marchigiano, portiere dotato di una struttura fisica importantissima, soprannominato Demolition dai suoi compagni di squadra, e che ruppe subito il ghiaccio con due sventole di Gullit. Bravissimo però anche Centofanti, come ricordava Fabrizio, perché sulla nostra pagina Facebook, che nel frattempo è ritornata attiva dopo il brano musicale che abbiamo proposto, se all'andata le due bombe di Centofanti entravano era storia. Dall'altra parte c'era Pagliuca.
Sì, dall'altra parte c'era Pagliuca. Comunque Centofanti c'ha un bel tiro.
Mamma mia.
Non scherza per niente.
Sì. Poi un saluto e un abbraccio a Emil da Cico, che abbiamo nominato.
Grande Cico.
Poi per me il Condor è il più grande attaccante dell'Ancona che ha avuto. È vero, è un grandissimo centravanti. L'Ancona non ne ha avuti pochi di centravanti bravi, eh?
Tutti molto bravi.
Forse magari, ecco, possiamo dimenticarne volentieri qualcuno, ma ce ne ricordiamo tantissimi bravi. Ricordo una partita in cui Agostini diede uno scappellotto a Caccia che non gli passò la palla. Forse era Ancona-Verona 2-2. Della partita di ritorno di quel campionato, che l'Ancona vinse 2-0, 1-2 micidiale, poi si fece rimontare, segnò Pessotto forse con Inzaghi. Io ero a Senigallia assente giustificato per la comunione di Emifiolo, da lì ho visto che il tiro dei Gadda era dentro, bravo, era dentro, chissà se era Lele che quel giorno ha fatto la comunione. Era maggio d'altronde, e quindi ci poteva stare la comunione. Sontuosa trasmissione come al solito, grande Radio Tua, grande Paolo e grande Massimo Gadda, lo saluta e ci ringrazia Gianluca dalla Germania, che ringraziamo per questo bellissimo messaggio che ci ha mandato. Armellini che fece una super parata sul colpo di testa di Gullit sotto la Nord, che ancora era una montagna di terra, verissimo. Li abbiamo chiusi nella nostra area per 90 minuti, come disse Guerini, è vero. Ricordiamo esattamente le parole del grandissimo allenatore dorico. Emil, ti ricordi l'Hotel Jolly? Questo è provocatorio, c'è un doppio senso questo messaggio.
No, l'Hotel Jolly...
Sicuro non ci sei andato a dormire o a mangiare?
No, c'è stato...
L'Hotel Jolly era una sede di ritiro all'Ancona.
Di ritiro c'è stato, sì.
Cosa avete combinato in quell'anno? Non si può dire.
Esatto, questo...
non si può dire. Va bene, 19:29, ci fermiamo per il secondo break pubblicitario, direi che possiamo fermarci. Io vi invito a rimanere sintonizzati perché abbiamo altri due ospiti e nel finale, proprio grazie all'intervento di uno di questi, parleremo dell'attualità, perché ci sono importanti notizie sull'Anconitana di oggi. State con noi.
Biancorosso.
Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa, plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona in via San Martino 73.
E basta con ste zecche, con ste pulci, con ste pedocchi. Chiasse in colpo pure alle zanzare, non se la guanta più.
Salve, sono il signor Friends, risolvo problemi, sdereno i parassiti e vece fago pure lo sconto.
Tutto questo da Friends Amici Animali, ad Ancona e Falconara.
Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare, tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio, trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona, in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
A tavola conta la qualità. E se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona. In via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona. In via Primo Maggio, zona Baraccola.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
19:31, correva l'anno, buonasera, buon ascolto da Stefano Fera, Emil e Paolo Papili. 334 35 20 488 sms e whatsapp. Qualcuno che ha sentito Gadda logicamente si è immagonito, ma è così ogni volta che lo chiamiamo. Ma stiamo parlando del 1993-94, storie di campo, dell'Ancona di Guerini, di Massimo Agostini capocannoniere, di una Serie A sfumata, della prima volta in notturna sugli schermi di Telepiù, della Pai TV, il calcio che stava cambiando, l'angolo italiano, la novità che è ritornata in quella stagione con dei confronti inglesi e italiani, con l'Ancona che l'ultima volta che era stata in Inghilterra era negli anni 30 per un premio del presidente veneziano nei confronti della squadra, ma anche allo stadio del Conero un nuovo gruppo si affaccia per la prima volta con tanto di striscione. E allora, visto che c'è questa novità e che parliamo non solo di campo ma anche di tifo, andiamo a parlare con Corrado, che è uno dei fondatori dei Rebels. Ciao Corrado.
Ciao Paolo. Ciao a tutti, buonasera a tutti.
Grazie per essere con noi, per aver accettato il nostro invito. E quindi da te volevamo sapere un po', e i nostri radioascoltatori soprattutto, volevano sapere un po' la storia del vostro gruppo, che ormai è prossimo a tagliare il traguardo dei 25 anni.
Sì, allora, il nostro gruppo nasce nel quartiere degli Archi. Eravamo una ventina di ragazzi tra 14 e 16 anni e ci frequentavamo tutta la settimana, anche tramite un centro giovanile che c'era lì, quindi ci frequentavamo. Avevamo molte passioni in comune, tra cui l'Ancona, e quindi lo stadio era un appuntamento fisso per tutti noi.
Certo, certo. Questo anche negli anni precedenti, no? Non solo in quell'anno, no? Tutti sì, allo stadio con il collettivo prima.
Sì, sì, cioè noi anche nel tempo del Dorico, però a livello di gruppo cominciamo in quegli anni lì un po' a formarci, anche con la prima promozione in Serie A nel 92-93.
Certo.
Cominciamo a crescere un po' numericamente e dopo da lì ci viene in mente di realizzare un striscione.
Uno striscione che, se non ricordo male, Corrado, era così dalle prime idee, era quello di realizzare come sezione del collettivo?
Sì, avevamo fatto varie ipotesi, tra cui era quella di fare una sezione del collettivo, però fu quasi subito scartata. Dopo avevamo altre idee in mente, tra cui anche una con il teschio sullo stile degli Ultras Granata, ma anche quello non eravamo tutti d'accordo. Che volevamo una cosa che rispecchiasse proprio l'identità nostra, e scegliere uno stemma che si distinguesse dagli altri che già c'erano.
Certo.
Quindi la scelta, cioè, quindi ci piacevamo di chiamarci Rebels perché rispecchiava il nostro modo di essere.
E poi dobbiamo dire che, insomma, nel panorama Ultras, a parte qualche rarissima eccezione, non è che c'è questo nome così, così ricorrente, no?
No, esatto, infatti il nome Rebels in qualche tifoseria è stato preso, però pensavamo che era quello che ci poteva più appartenere.
Certo, e lo striscione come è stato realizzato? Qual è stato il primo?
Il primo lo realizziamo in stoffa, però non eravamo molto soddisfatti di come era venuto. Poi un giorno in una casa del porto riuscimmo a realizzare quello che volevamo, mentre uno striscione PVC bianco con la scritta rossa e lo stemma che scelsimo è quello del Cobra, perché almeno non c'è stato mai nessun altro che abbia scelto quel simbolo. E quello striscione fu realizzato da un ragazzo che faceva dei murales, quindi tutto realizzato con bombolette e vernice, e all'epoca ci costò, se non ricordo male, intorno alle 400.000 lire. Eravamo su una colletta, non fu facile, visto che nessuno di noi lavorava in quel periodo.
Certo. Tutti più o meno, no, Emile, no? Hanno fatto così.
Sì, tutti quanti più o meno. Tutti. Ciao, Corrado.
Ciao, Emile.
Ciao.
Striscione particolare anche perché se ne sono visti pochi così, anche quello degli schizzati del 1989 aveva più o meno avuto quella stessa intuizione, no? Tutti gli striscioni realizzati più o meno sono stati rossi con la scritta bianca, invece i Rebels, così come gli schizzati e in precedenza ancora negli anni 80 i primi Hells Angel Monumento, hanno scelto di fare sfondo bianco, scritta rossa, e anche questo ha spiccato un po' di più, no? nelle vetrate del Conor. E neanche negli altri stadi d'Italia, logicamente, dove è stato appeso.
Esatto, sì. Lo sfondo bianco risaltava parecchio il nome del gruppo, quindi la scelta secondo me fu azzeccata.
E dentro lo stadio invece come sono andate le cose? Che zona è stata occupata da parte del gruppo?
Noi stavamo in curva, un po' decentrati sulla destra, praticamente la parte opposta da dove stava la vecchia guardia. Avevamo scelto quella posizione lì perché per aumentare un po' i cori, perché magari sulle parti laterali era un po'
fiacca,
cercavamo un po' di spingere un po' di più, aiutare i ragazzi della curva con i cori.
Certo, perché Emil, no? Nel settore centrale, male, la curva ha sempre cantato, ha sempre incitato la squadra, la parte della sinistra, ecco, diciamo, all'interno del settore occupata dalla vecchia guardia, lo stesso, era piuttosto attiva lo stesso, per quello che riguarda invece la zona destra c'è sempre stato un po', no?
Sì, un tallone d'Achille, ma buona idea, difatti, almeno il tifo non è solo la parte centrale, ma c'è sia la vecchia guardia da una parte, sia i Rebels da un'altra, quindi... Insomma,
era stata una buona idea.
Sì, bellissimo.
È stata una buona idea. E lo striscione quando è stato appeso, Corrado, per la prima volta?
Lo striscione era praticamente era pronto per la partita del derby con l'Ascoli il 19 dicembre.
Quella che abbiamo ricordato prima con Gada, la doppietta di Vecchiola, sì.
Sì, ma in quella occasione non fu appeso perché venivamo da due sconfitte, quindi era... Nessun gruppo della curva mi sembra che non attaccò lo striscione, e poi in quella partita con l'Aspi si realizzò la coreografia, quindi era anche per fare più visibilità e riuscire ad effettuare la coreografia.
Certo, la coreografia ce la ricordiamo, quella dedicata al film Jurassic Park, no? Invece era nel bandierone Ascolassi Park, siete nati da un popolo estinto,
sì, esatto,
e via dicendo.
Sì.
Era stata idea tua anche questa?
No.
Hai contribuito logicamente a realizzarla perché c'era un bel telone copricurva.
Sì, esatto.
Poi Corrado, che cosa ci racconti?
La prima apparizione ufficiale in vetrata fu in occasione della partita quella con la Lucchese del 9 gennaio del 94.
Beh, un esordio fortunato perché l'Ancona vinse 3-1, quindi un bel debutto. E quali sono stati...
Volevo sottolineare anche che il gruppo nostro non era schierato politicamente, perché avendoci persone che la pensavano in modo diverso, per mantenere un rispetto reciproco all'interno della curva, avevamo deciso di tenere ogni forma di politica fuori dal nostro gruppo.
Solo l'Ancona.
Sì, esatto.
Corrado, qual è stato il momento più bello del tuo percorso in curva, legato anche all'Ancona? Soprattutto all'Ancona.
Ogni partita per me è un momento bello, sia in casa e soprattutto in trasferta, perché comunque sia il modo di vivere il gruppo, e era sempre qualcosa da raccontare di nuovo. Ogni trasferta era, sì, quindi
è difficile scegliere una.
Più c'era, più la trasferta era lontana, più dava soddisfazione, sia che perdevi, sia che vincevi, comunque sia con i tuoi amici, con i fratelli, quindi tornavi sempre a casa soddisfatto, anche se con la mare in bocca magari della sconfitta.
Può essere, Corrado, ancora lo stadio, la curva, uno strumento di aggregazione? Adesso siamo tutti virtuali, no? Smartphone.
Secondo me è uno dei pochi. Una volta c'era il bar, una volta c'era una sala giochi, adesso secondo me la curva è l'unico, cioè uno dei pochi luoghi di aggregazione
che vale la pena coltivare. Quindi mi raccomando, i più giovani che siete all'ascolto, cercate di andare allo stadio, di condividere questa bellissima passione, di difendere soprattutto i colori della vostra città. Arrivano dei messaggi per te, Corrado. Ti scrive Lele: ciao Corrà, grande, un saluto dall'Austria. Poi c'è il nostro Luca di Perbacco, il vostro sommelier di Perbacco è un fiero Rebels, onorato di farne ancora parte. Ciao a tutti, un saluto da Luca. E poi vediamo di andare ancora a prendere altri messaggi. Un grande abbraccio a Corrado, esempio per tutti noi Rebels e per la curva intera. Simo M, RA 93. Accidenti, quanti attestati. Corrado, ci sei?
Sì.
Questi bei messaggi per te, no?
La linea va bene, viene. Sì, ho sentito. Ringrazio a tutti, ringrazio. Adesso in questi momenti, anche con la nascita del figlio,
sei più emotivo, sei diventato emotivo.
Esatto, sì.
Corrado, nel gruppo purtroppo, come spesso accade, ci sono state delle perdite, no? Come in ogni gruppo, quindi vorrei che spendessi delle parole per chi purtroppo non può far più parte del gruppo Rebels.
Sì, infatti volevo ricordare a Daniele Barbotti e Andrea Spadaro, che erano due persone che facevano parte del nostro gruppo, che ci hanno lasciato anni fa, ma comunque sì, rimangono sempre nel nostro cuore, e quindi un grande saluto anche a loro, anche se non stanno più qui con noi.
Ti scrive Fabrizio: Corrado, sei un mito, avanti i Rebels. Arrivano anche i saluti da Sonia sulla nostra pagina Facebook, quindi tanti pensieri con te, Corrado, uno dei fondatori dei Rebels. Vorrei chiederti come ultima cosa, Come vedi l'Anconitana in questo campionato?
Questo campionato, comunque sia, io ho avuto modo poco di riuscire a venire quest'anno, anche per un DASPO.
Cosa che si è risolta comunque.
Sì, si è risolta. E sicuramente ci meritiamo categorie superiori a questo. Comunque ho notato che ci sono parecchi giovani, e speriamo che si mantengano anche negli anni futuri in altre categorie che verranno. Potrebbe venire fuori un bello zoccolo duro per le prossime annate.
Certo. Beh, anche il gruppo, dico, prossimo ai 25 anni inizia a essere un bel traguardo, no?
Sì, anche se comunque sia lo striscione non abbiamo più appeso, comunque sia la nostra presenza all'interno nella curva c'è stata e ci sarà sempre, quindi anche quest'anno, anche se senza striscione, comunque sia i 25 anni nostri ce li portiamo dietro di curva.
Grazie Corrado, grazie per essere stato con noi.
Grazie Paolo, grazie a tutti.
Ciao,
un saluto.
Ciao Emil, ciao.
Grazie a Corrado che ci ha tenuto compagnia. Corrado, uno dei fondatori del gruppo Rebels, è nato appunto nel 1993, abbiamo capito il debutto con la Lucchese, lo striscione che compare, la storia, ma poi c'è questa curiosità che i striscioni costano sempre tutti 400.000 lire, è incredibile questa cosa. Ognuno che abbiamo ospitato, Emil, dei vari gruppi, lo striscione è stato realizzato, sì, lì, chi è? Ok, 400.000 lire, ormai la metratura poteva essere 2, 3, 4, 5, 6, 8 metri, 400.000 lire, infatti. Si scrive Fabrizio: tutti hanno speso 400.000 lire meno che Red Chaos. 5 minuti di paura e vai. Te ne sai qualcosa?
Sì, so che lo striscione non è stato pagato, è stato proprio fatto artigianalmente dai ragazzi.
Certo, come spesso accadeva, sì. No? diffidati con noi. Un altro messaggio che nel frattempo era arrivato. Va bene, 19:46. Io vi annuncio ancora una volta che tra poco ci collegheremo con il vicepresidente dell'Ancona Robert Egidi per parlare anche dell'attualità dell'Anconitana, non solo di Amarcord. E tornando a questa stagione, a questo campionato, ad Emil, voglio fare due domande a bruciapelo. Che cosa è accaduto con l'Ascoli in casa, doppietta di Vecchiola, Conigli in campo dall'altra parte, con vernice rossa spruzzata, poi è nato un film che la tifoseria dell'Anconitana comunque non ha riguardato, e poi lancio del bar a fine partita.
Allora, quella domenica è accaduto un po' di tutto. Innanzitutto noi eravamo sulla Cameranense in un migliaio di persone a aspettare gli ascolani che sono arrivati, erano tanti, hanno occupato la curva opposta alla nostra e diciamo che si sono divertiti a rompere il bar. Ma quando abbiamo cercato un confronto, diciamo prima della partita, nonostante tantissima polizia, sono subito entrati in curva e non hanno cercato lo sconto, diciamo, con noi. Al fischio finale abbiamo cercato nuovamente di avere un confronto con loro, ma sono andati via subito, insomma. Questo è nato. Ci dispiace per il bar, per quello che c'è stato, però noi, oltre alla vittoria e oltre che siamo stati fuori a aspettarli sia l'andata che il ritorno, di più non potevamo fare, insomma.
Certo. A proposito di bar, l'assist è buono per salutare Serenella sia all'ascolto, ma soprattutto per riservare un grande pensiero a Gianni, che sì, nel tragico 2017 ci ha lasciato anche lui troppo prematuramente. Approfitto anche per salutare Fausto, che ha da poco ripreso l'attività di magazziniere. Ciao Fausto. Giorgio di Camerano, ciao Giorgio. Salutiamo un po' tutti i nostri fedelissimi ascoltatori. 19:47, 334 35 20 488, SMS, WhatsApp. Potete scriverci su Facebook, la nostra pagina Radio Tu Ancona. A proposito di fedelissimi, l'altra domanda che ti volevo fare è la partita con la Sampdoria. I nostri amici all'ascolto ci hanno mandato foto del settore ospiti di quel 6 aprile 94, dove erano assiepati i doriani, che pensarono bene di essere a casa loro quel giorno.
Sì,
no?
Mettevano gli striscioni in bella vista.
Bella vista, no, invece sbandierata in mezzo, certo, al campo.
Invece noi abbiamo avuto una bella idea, con una quindicina di persone, di andare in mezzo al campo e quasi quasi non portiamo via un souvenir. Se non che dopo la polizia, insomma, eravamo in diretta televisiva, dopo un po', insomma, abbiamo desistito, ma siamo arrivati proprio a contatto con i loro striscioni e quasi quasi che non
striscioni importanti.
Sì, striscioni molto
striscioni
importanti.
Sì, qualche molto striscione importante. Comunque è stato preso, ricordo pezze magari di gruppi in tono minore, non parliamo di striscioni veri, ma di piccoli drappi che erano gli esposti, che è stato possibile
sì, ma lì è stato
raccogliere.
È stato un peccato perché eravamo arrivati a pochi metri e l'intervento della polizia, abbiamo dovuto desistere e portarli via, insomma. C'era fedelissimi, c'era Ultrastito, delle cose un po' importanti. Tanti. Poi doriani erano anche parecchi, forse loro non si aspettava che noi al ritorno eravamo così tanti.
Sì, è vero. Dove invece al ritorno non ricordo grossi movimenti,
no,
particolari,
al ritorno, no,
tutto tranquillo. Mentre invece in quella Ancona Sampdoria, fuori dal settore, prima ancora degli incidenti in campo, del contatto in campo, ci fu una, come narra il libro Noi siamo dorici, che vi invito sempre ad acquistare, sì, un bel parapiglia, sì, con la tifoseria dorica che con grande mentalità riuscì a togliere un ostaggio dalla polizia che era,
sì,
stato,
esatto,
prelevato dopo gli incidenti. Si trattava appunto di un doriano. Un nostro amico che l'ascolto quel giorno stava proprio per riuscire a fare il blitz. C'è un'altra particolarità di quella situazione, perché era stato cercato di fare un numero del genere anche con i lucchesi. Lucchesi che vennero ad Ancona a gennaio, il giorno proprio dell'esordio dei Rebels. Esatto, che si sistemarono dove? In gradinata, perché il settore ospiti era stato dichiarato inagibile dopo il bar gettato,
certo,
dagli ascolani. Non vennero in tantissimi lucchesi, una cinquantina,
sì, un po'.
E misero lo striscione Panthers Front all'esterno della vetrata, e con lo stesso metodo per poco il blitz non riesce. Siamo andati sempre molto vicini, però vabbè, è provarci. L'importante. Voglio chiederti invece un'altra cosa: quella partita con la Sampdoria venne ricordata anche per un lancio repentino di fumogeni sul pubblico. Ti ricordi il motivo, il perché? dal settore centrale della curva sud furono sparati una serie di fumogeni nei settori gialli.
Perché erano delle persone che non riusciamo a controllare, non erano dei nostri, che so io.
Ok, ci furono fischi, polemiche.
Sì, sì, polemiche perché non erano delle persone del gruppo, insomma.
Diretta televisiva, Rai, tantissimi ascolti, il telecronista di quella serata Marco Civoli, il radiocronista Sandro Ciotti, che aveva già avuto dei precedenti con l'Ancona, aveva partecipato anche alla festa al Dorico, certo, dopo la promozione l'88,
calciatore dell'Anconitana,
quindi era stato ospitato a dovere, mentre nella partita di ritorno il telecronista fu il grande intramontabile Bruno Pizzul. 19:50, ci rilassiamo ancora un po' di musica con un altro brano che è andato tantissimo quell'estate. Questa volta siamo in Italia, dopo aver ascoltato Corona e Il ritmo della notte. Adesso ci andiamo ad ascoltare un melodico degli 883. No, sì, l'abbiamo pronto. 883 con Max Pezzali, che ci fa innamorare del suo brano dal titolo Come mai.
Notti non finiscono all'alba nella via, le porto a casa insieme a me, ne faccio melodia e poi mi trovo a scrivere chilometri di lettere sperando di vederti ancora qui. Inutile parlarne, sai, non capiresti mai. Seguirti fino all'alba e poi vedere dove vai. Mi sento un po' bambino, ma lo so, con te non finirà il sogno di sentirsi dentro un film. E poi all'improvviso sei arrivata tu. So chi l'ha deciso, ma hai preso sempre più una quotidiana guerra con la razionalità, ma va bene purché serva per farmi uscire. Come mai, ma chi sarà? Aspettare te, dimmi come mai, ma chi sarai per farmi stare qui, qui seduto in una stanza, pregando per un sì. Gli amici se sapessero che sono proprio io, pensare che credevano che fossi quasi un dio, perché non mi fermavo mai, nessuna storia inutile, uccidersi d'amore, ma per chi? Lo sai, all'improvviso sei arrivata tu, non so chi l'ha deciso, ma hai preso sempre più una quotidiana guerra con la razionalità. Va bene purché serva per farmi uscire. Come mai, ma chi sarai per fare questo a me? Notti intere ad aspettarti, ad aspettare te. Dimmi come mai, ma chi sarai per farmi stare qui, qui seduto in una stanza. Dimmi
Biancorosso.
19.55, correva l'anno, di nuovo insieme, cari ascoltatori, con Stefano Fera, Emil, Paolo Papili, 334-35-2488, sms, whatsapp, diretta @radiotua.it, potete seguirci anche sulla nostra pagina Facebook di Radio Tua. Stavo riascoltando, Emil, questa bella canzone degli 883 di Max Pezzali, e c'è l'inciso che ho voluto modificare proprio come facevi tu quando elaboravi le canzoni da proporre allo stadio, no? Allora dico, cara Ancona, ma chi sarai per farci stare ancora qui vicino a te? Buonasera Robert Egidi, vicepresidente dell'Anconitana.
Buonasera, ciao a tutti.
Cosa ci fa questa Anconitana per ci fa battere proprio il cuore tanto per farci stare lì vicino, eh?
Eh sì, come dice Coro, è una malattia che non va più via.
Ecco, bene,
una volta che ce l'hai dentro rimane.
Abbiamo completato. Senti, io questa sera Robert c'ho vicino a me Emil, abbiamo parlato del 1993-94, abbiamo parlato dell'Ancona in campo, della Coppa Italia, insomma, tu
ricordi?
Tu c'eri, eri protagonista come un po' tutti noi, no, in curva.
Sì, 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 io frequentavo l'ambiente della curva e quindi ricordo bene quegli anni. Ho dei bei ricordi e quindi rimarranno sempre dentro di me.
Emil, vuol dire qualcosa, Robert?
No, io oltre che salutarlo, ho parlato 10 minuti con il presidente Marconi e ho capito che con voi andremo molto lontano, sia con lei che col presidente.
Grazie Emil, intanto un saluto.
Lo dico,
speriamo.
Lo dico, no, l'ho sempre detto anche ai ragazzi della curva, a tutti, dobbiamo stare tutti uniti perché con voi andremo molto lontano, non è una plagieria, ma ho capito che andremo molto lontano.
Grazie, ringrazio per le parole, le belle parole, noi faremo il massimo per ottenere quegli obiettivi che tutti vogliono e tutti sperano.
Beh, il clima è positivo, no? È già questo un motivo di incoraggiamento da parte vostra, Robert?
Sì, sì, diciamo che da quando siamo partiti abbiamo subito sentito il calore della gente e quindi l'appoggio della città. E come detto il presidente in varie conferenze stampa, per ottenere risultati servono varie componenti: la società, la squadra, i tifosi, l'amministrazione comunale e la stampa. Fino a questo momento tutti sono uniti, fanno sinergia per far sì che l'Anconitana possa prima possibile tornare nelle categorie più consone e nei campionati che gli spettano.
I radioascoltatori aspettano una notizia da te, perché io all'inizio della trasmissione ho detto: guardate ragazzi, questa sera come al solito ci dedicheremo alla Marcord, però pazientate, perché al termine della trasmissione ci collegheremo con Robert Egidi, vicepresidente del club, perché ci sarà una notizia molto importante che pensiamo possa far piacere. Allora rompiamo gli indugi, visto che sono le 20, qual è la news di giornata?
Questo progetto di crescita continua che la società si è posta, che il presidente Stefano Marconi ha sempre detto dall'inizio, in questa crescita e professionalità sempre maggiore da parte della società, abbiamo deciso di inserire all'interno dell'organico societario una figura importante che in questo momento forse mancava, che possa fare da unione tra la squadra, proprio intesa come campo, quindi come spogliatoio, campo di allenamento, come giocatori, staff tecnico, e la dirigenza, una specie di direttore generale, direttore tecnico, chiamiamolo un po' come volete, però adesso il nome non è importante, il suo ruolo, che sarà quello di stare a fianco alla squadra durante tutta la settimana, durante gli allenamenti, stare dentro gli spogliatoi, fare delle valutazioni sui giocatori, sullo staff tecnico, su tutto l'ambiente, e far sì che si possano gettare le basi per i prossimi anni, e quindi far sì che da adesso, sin da subito, si possa lavorare già per la squadra del prossimo anno e per gli anni a venire. E quindi questo personaggio avrà il compito di valutare i giocatori che attualmente abbiamo in rosa, per verificare quali di questi possano far parte della rosa del prossimo anno e dove intervenire eventualmente per quanto riguarda il mercato, per fare la squadra il prossimo anno, che indipendentemente dalla categoria che andremo a fare dovrà essere sicuramente vincente. Questo non vorrà dire che ci saranno sovrapposizioni di incarichi. Anticipo che il direttore sportivo rimarrà Giuliano Santinelli, che ha massima fiducia sia da parte del presidente che di tutta la dirigenza, tra cui il sottoscritto, e quindi in ruolo di DS sarà anche per il prossimo anno coperto da Giuliano Santinelli. Questa persona che andrà, diciamo, a coadiuvare il lavoro dell'area tecnica e avrà appunto il compito di stare accanto alla squadra e cominciare a fare delle prime valutazioni per il prossimo anno, per la squadra del prossimo anno, abbiamo pensato che potesse essere Sfrappa.
Domenico Sfrappa, quindi.
Sì, diciamo che adesso sono stati i primi contatti, che sono stati positivi, e però adesso ci sarà un incontro sabato mattina dove il presidente lo incontrerà di persona e vedremo i primi contatti, diciamo, se dai contatti può esserci l'accordo definitivo.
Un nome che era già nei pensieri del presidente, di Stefano Marconi, anche perché in estate, prima ancora che l'operazione si definisse con la conferenza stampa dal sindaco e che quindi si decidesse effettivamente di partire, aveva già incontrato, e stiamo parlando quando anche Schiavoni era coinvolto nel progetto, si pensava cosa fare, quindi era stato individuato in quel momento Domenico Sfrappa. Ecco perché dopo quell'incontro lì il presidente ha avuto comunque una buona impressione del manager umbro, che aveva già lavorato ad Ancona con ottimi risultati, lo ricordiamo, 2 anni fa ormai.
Sì, infatti una serie di situazioni hanno fatto optare per come prima scelta nella figura di Sfrappa. Quest'estate, quando c'è stato il primo contatto con il presidente durante la trattativa estiva, con che c'era anche la figura di Schiavoni, diciamo poi perdere come è andato a finire, però ha lasciato un'ottima impressione al presidente, e comunque anche le referenze che ci sono state date, visto che ha lavorato in Ancona, ha lavorato bene e ha lasciato un buon ricordo. E poi anche l'ultimo incontro, un mesetto fa, è venuto a vedere una partita insieme a noi in tribuna in casa, c'è stato anche un altro scambio di idee, di opinioni, e quindi diciamo che la prima scelta è stata lui.
È una notizia sicuramente accolta con positività da tutto l'ambiente, perché al di là della competenza e la bravura dell'interlocutore, che probabilmente diventerà biancorosso sabato tutti gli effetti, che fa capire ancora una volta di più alla piazza quando si desidera crescere, no? Forse questo momento è la cosa più fondamentale.
Ma sì, cioè noi non siamo, forse la gente non se ne rende conto all'esterno, ma noi stiamo dedicando molto tempo alla crescita della società, far sì che ci siano tutte le persone che arrivino dalla stessa parte, ognuno nel proprio ruolo, e trovarsi preparati per quando andremo in categorie superiori, dove sicuramente ci vorranno persone competenti che riempiano quelle caselle che forse in questo momento sono scoperte.
Oltre a questo, poi febbraio dovrebbe portare anche, Robert, delle buone notizie per quello che riguarda le strutture, no? Il tema dorico è sempre caldo, il 7 febbraio credo ci sarà un altro incontro.
Sì, è fissato il 7 febbraio un incontro con l'amministrazione comunale, un ulteriore step di avvicinamento verso la realizzazione del progetto. Questa riunione per adesso è fissata come un confronto con le altre realtà sportive cittadine che orbitano intorno al campo sportivo dorico, e in particolare i campi da tennis e il campo da basket, in modo che, ascoltando le loro esigenze, si possano finalmente mettere dei paletti definitivi da poter dare ai tecnici incaricati, che possano mettere su carta le nostre idee e eventualmente darci loro delle opzioni per realizzare il progetto.
Certo. Per quello che riguarda invece gli sponsor, sappiamo che ce ne sono altri 2 in arrivo.
Sì, ti do un altro anticipo. Sempre sabato mattina c'è la presentazione di un ulteriore sponsor, quindi penso che già domani forse avrei comunicata, dovrebbe essere alle 10 per quello che so io, la presentazione di un nuovo sponsor importante, molto, molto grande, che si andrà ad aggiungere a quelli che finora hanno deciso di legare la loro immagine all'Anconitana.
Non vogliamo fare polemica, ci mancherebbe altro, ma immaginiamo che questo partner, che questo sponsor non sia di Ancona.
No, diciamo che la DSV, posso anticipare che la DSV, un gruppo internazionale che fattura miliardi, non è, ha la sede che non è in Italia, però anche in Ancona ha una sede logistica, e quindi ha rapporti di lavoro con il nostro presidente Stefano Marconi. Conoscendo la persona, che quando fa le cose le fa le cose per bene, ha deciso di dare fiducia alla società e abbinare il suo nome importante a quello dell'Anconitana.
Li abbiamo fatti aspettare i nostri radioascoltatori, ma hai dato due bombe molto, molto forti questa sera, Robert. Emil, ti ho visto piuttosto soddisfatto nell'ascoltare le parole del vicepresidente.
Allora, io quando vado in giro sento il metro delle persone, come ragionano. La gente ha capito che questa non è una società dilettantistica, già è una società semiprofessionistica proiettata molto al futuro, e quindi tutte le cose che ci sono state dette fino adesso non fanno altro che al tifoso rendergli, oltre che partecipe, si rende conto che insomma siamo in buone mani e faremo sempre meglio. Questo è sintesi. Cioè, la gente non ha l'impressione di avere una società e una squadra in prima categoria, ma ha l'impressione di avere una società quadrata che sa quello che vuole e che aspira, come tutta la tifoseria, a entrare nel calcio che conta, insomma.
Robert, ecco perché si è arrabbiato tanto il presidente Stefano Marconi dopo la partita con il Borgo Minonna, proprio perché ci sono delle aspettative nei confronti di questa società, nei confronti di questa Anconitana, e non si può mollare di un centimetro. Chi molla logicamente finisce nel mirino della critica.
Il nome che rappresenta questa maglia è importante. Naturalmente con la prima categoria non è per piaggeria o vanteria, certo. non conta nulla, nel senso che l'Ancona è prima categoria, l'Anconitana in prima categoria non ci può stare. È solamente un campionato di passaggio e quindi bisogna fare in modo che queste prestazioni non vengano più fatte, perché non è da Anconitana. Ci sono i giocatori, non mancano niente, quindi diamo tutto quello che chiedono, e quindi bisogna che non hanno questi calli di concentrazione, non si sentano arrivati, perché siamo ancora ai primi di febbraio, il campionato manca ancora 3 mesi, e quindi in questi 3 mesi i giocatori devono dare il massimo, concentrarsi all'allenamento ogni giorno, sudare e poi fare la prestazione la domenica, concentrati senza mollare di un millimetro, e non essere deconcentrati, essere sempre sul pezzo, anche perché, appunto, come ho detto all'inizio dell'intervista, adesso cominceranno le valutazioni per quanto riguarda la squadra del prossimo anno. L'eventuale incarico a Sfrappa sarà anche di valutare la squadra per vedere dove intervenire, come intervenire e quali giocatori possono far parte della rosa del prossimo anno, e quindi io penso che a questo punto anche i giocatori stessi devono fare in modo che delle prestazioni come quelle di domenica non accadano più.
Robert, chiarissimo, grazie per essere stato con noi, ci hai dato delle belle notizie questa sera, continuate così.
Grazie. Saluto a tutti.
Buona serata.
Grazie ciao, Robert.
Buona serata.
Salutiamo il vicepresidente dell'Ancona, Robert Gidi, che proprio al crepuscolo della trasmissione ci ha dato due belle notizie. Una era nell'aria, perché sapevamo che il matrimonio più o meno con Domenico Sfrappa si potesse fare, manca soltanto l'ufficialità, ma il direttore sportivo, che è stato ad Ancona in Lega Pro subito dopo la fuoriuscita dai quadri ufficiali di Andrea Marinelli, anche se l'ex presidente era rimasto il primo sovvenzionatore e grazie alle sue risorse si era riuscito anche ad acquistare, a prendere in prestito, se volete comunque ad allestire, una compagine che aveva sfiorato i playoff, c'era stato molto appunto di Domenico Sfrappa. E l'unico problema di quella stagione poi fu, come poi si è visto successivamente, quel grande manager che adesso si professa all'Aquila. Stiamo parlando di Davide Miani, ci scherzava su Gianluca dalla Germania, le referenze sono di Miani, ci ha strappato un sorriso, ma più di uno ce l'ha strappato appunto questa sera Robert Gidi, che ci ha comunicato quindi l'affare in dirittura d'arrivo con Domenico Sfrappa. Ma soprattutto di uno sponsor che è in procinto di sposare di nuovo, di sposare per fortuna per la prima volta l'Anconitana. Stiamo parlando della DSV, che è un gruppo internazionale con sede non in Italia ma con una filiale ad Ancona. Si è parlato di una struttura molto solida. Stefano è andato subito a spulciare sul sito internet per vedere le referenze. Belle notizie, dai, poi sentiremo dalla viva voce dei protagonisti della DSV come è nato questo connubio, cosa intendono fare, no, nel mondo del calcio. Comunque io sono sempre dell'idea, Emil, che le persone serie attirano persone serie.
Non lo so, io uno sponsor del genere in questa categoria non l'ho mai visto, quindi è tutto buono e tutto quello che verrà sarà sempre meglio. Pensiamo a finire il campionato, come ha detto l'avvocato Robert Egidi, non ci devono essere cali di tensione perché la società è sempre in prima linea, i giocatori hanno tutto, e il tecnico preparato, competente, che li striglia anche a dovere, e il pubblico è vicino e sarà sempre meglio. L'Ancona è solo di passaggio questa categoria. Perché...
Gruppo danese, specifichiamo, gruppo danese, la DSV, ne ringraziamo chi ci ha mandato questo sms in privato per darci una pillolina in più. Siamo veramente molto soddisfatti di quest'altra manovra, perché poi è vero che la strada da fare è lunga, però se il prezzo che bisognava pagare era questo, e se un giorno torneremo protagonisti e non faremo più puntate che sono sempre belle della Marcord, ma potremo parlare di un presente molto importante, beh, allora d'accordo, ci stiamo. Un'altra cosa che vorrei sottolineare è che un presidente appassionato, un presidente competente, un presidente che ci tiene, non è che se parla in sala stampa con toni così duri e decisi lo fa per caso. Quindi capisco che dall'altra parte della radio qualcuno ha voluto fare un po' il pompiere, no? Dicendo: ma che facciamo, mandiamo tutto a carte 48, abbiamo 11 punti di vantaggio, un calo di tensione ci può stare. No, il calo di tensione, se indossi la maglia Anconitani in prima categoria, non te lo puoi permettere. Non ti puoi permettere, con tutto il rispetto per gli avversari, si chiamino Borgo, Minonna, Warcevi, un'altra formazione, non sono ammessi. Perché in prima categoria, cari amici all'ascolto, l'Ancona affronta tutti gli effetti, formazioni formate in prevalenza da dopolavoristi. L'Anconitana invece ha un'ossatura ben solida con giocatori che fanno soltanto questo di mestiere, e quindi si pretende il massimo. E se il presidente ha ritenuto fare questa osservazione, intanto lo può fare perché è appunto il patron, ma perché evidentemente ha respirato un'aria che non gli è piaciuta affatto. E ricordiamoci che venerdì, e lo abbiamo anche commentato durante l'appuntamento con Ferdinando Vicini, appunto del venerdì, Marco Lelli, che non è solito così intervenire in maniera maldestra, in maniera decisa, aveva interrotto l'allenamento, quindi aveva già avuto il sentore che qualcosa nel gruppo non stava funzionando, e abbiamo visto infatti che in campo poi domenica la squadra non ha brillato. Certo, non è successa una tragedia, però se il presidente interviene in quella maniera non lo fa per caso. E arrivo a dirti, e qui magari ci confrontiamo prima di chiudere noi, è che l'avvento di Domenico Sfrappa, che era comunque nel mirino da un po' prima che si creasse questo pareggio a Iesi contro il Borgo Minonna, potrà anche rafforzare, potrà essere quell'uomo di fiducia in più che il presidente terrà vicino. Un personaggio di fiducia, oltre che molto competente, perché Domenico Sfrappa avrà visto, non so, 200 partite fino a questo momento. E quindi in chiave futura, soprattutto se dovessero andare le cose in una certa maniera con il possibile salto di categoria, serviranno molti under, l'Ancona non ha un settore giovanile, sta cercando di crearlo in questo momento. Attenzione che Domenico Sfrappa già qualche nome giusto ce l'ha, attenzione che ci stiamo muovendo nella direzione giusta. Cerchiamo di essere ottimisti una volta tanto, so che è difficile perché ci ha passato soprattutto un tornado, però dalle macerie si può costruire. Emil.
Allora, io sono molto ottimista. Fino adesso la società sinceramente non ha sbagliato un colpo. Logicamente io l'aspetto in categorie superiori per vedere, insomma, di che pasta sei fatto. Però il fatto di lavorare a lungo termine mi trova perfettamente d'accordo, perché ci potrebbe essere una sorpresa che non faremo la categoria superiore ma ne faremo due. Quindi questo doppio salto non ci deve far trovare impreparato. Ben venga il direttore sportivo, come lo vogliamo chiamare, che è un esperto del settore, visionerà i giocatori, l'allenatore è competente e capace, la società ha dimostrato di muoversi bene. Siamo tutti uniti che ne vedremo delle belle.
Domenico Sfrappa, giusto così, Serie B, ha portato Di Mariano oggi al Novara in Serie B, Konaté oggi difensore della Pro Vercelli, Serie B, Lombardi ha fatto il fuoco nella Lazio con Simone Inzaghi l'anno scorso e è con il Benevento in Serie A. giocatori che non conosceva nessuno, li è andati a scovare. Poi qualcuno potrà dire sì, vabbè, però in quella squadra c'era Dean Morgan che non ha fatto granché, d'accordo. Il direttore sportivo però in una squadra di calcio è bravo quando sbaglia meno, certo, perché il bidone lo può prendere, certo, può acquistare anche il giocatore di grido che però non rende, è un lavoro rischioso. Però a quanto pare Domenico Sfrappa non andrà soltanto ad occuparsi della possibile compravendita, ma anche appunto di una gestione della società, quindi un ruolo ancora più importante, gli occhi del presidente, certo, e anche a questo punto immaginiamo, questa è una mia deduzione, il presidente potrà dedicarsi con maggior concentrazione anche agli affari di un'azienda che è leader nel proprio settore, stiamo parlando di un marchio molto importante come la Rice, quindi sarà un po' più libero di portare avanti i suoi affari, certo, a beneficiarne poi di conseguenza sarà proprio la sua squadra, con un Domenico Sfrappa sul territorio che potrà gestire una situazione che evidentemente nelle ultime partite o comunque nelle ultime settimane è sfuggito un pochino di mano. Nulla di reparabile, d'accordo, però cerchiamo di organizzarci subito perché questa è una buona chance. Qui ci provocano, ci scrivono Emile, la prossima volta ti ci metti a petto nudo altrimenti ti spoglio io, Severi.
Se torniamo in Serie B mi ci metto, una promessa.
È la promessa delle 20:17 del 31 gennaio 2018. Guarda che qui il nostro direttore Stefano Fera le puntate le salva, poi le ritiriamo fuori perché qualcuno si ricorda.
Io mi sono fatto un paio di calcoli sti giorni perché mi piacciono certe volte anche i numeri. Secondo me in 5-6 anni possiamo ritornare nel calcio che conta, perché io vedo l'esempio del Parma che giocava con noi e si trova quasi a lottare per la Serie A. Logicamente dobbiamo cercare di sbagliare poco, sono molto d'accordo che non avendoci gli under dobbiamo pescare sul territorio, quindi campi di allenamento, e il direttore che fa anche da tale scout. Andiamo avanti così, intanto restiamo sul pezzo come diceva l'avvocato Roberto Gidi, per domenica cerchiamo di fare una bella prestazione.
Stefano, io ti ricordo in chiusura che un anno fa io e Cristian Camilletti ci stavamo preparando per arrivare in conduzione, dare il cambio a Daniele Tittarelli per svolgere la puntata, chiedo scusa, dedicata al calciomercato. Altre ore di trasmissione. Stasera un po' di malinconia, dalle 9 in poi ce l'avremo. Ecco perché questa settimana Cristian è stato male, non è venuto, perché evidentemente ha ripensato all'anno scorso. Vabbè, quel che è stato, il passato ormai non si può più modificare. Scrive bene Dorico, perché la notizia della serata, al di là del nostro piacevolissimo Amarcord con Emil del 93-94, c'è stato Gadda, Corrado, fondatore dei Rebels, e io mi sono emozionato, forse l'avrete anche percepito, cari ascoltatori, perché ho fatto parte di quel gruppo, quindi è come se avessi rivisto in qualche secondo tutta la mia storia, che poi mi ha portato ad avere un compito diverso, stimolante, bellissimo, che cerco di fare con grandissimo piacere, ma al cuor non si comanda, ci sono tanti pensieri, e mentre Corrado, e lo si è percepito, ho provato anch'io tantissima emozione, così come lo avete potuto ascoltare dalle sue parole, perché 25 anni iniziano a essere tanti, ti passa veramente tutto davanti, gli amici, i fratelli scomparsi, storie di curva, trasferte, e non è stato facile, insomma, anche per me. Volevo dirvi che abbiamo parlato di bellissime notizie che ci ha dato proprio sul finale Robert Gidi, vicepresidente dell'Anconitana. Sabato incontro con Domenico Sfrappa per riportarlo nella Dorica con un ruolo importante, ma soprattutto l'arrivo della DSV, che è un gruppo internazionale danese per la precisione, con una filiale
con
in Italia.
Con sede a Copenaghen.
Con sede a Copenaghen, poi andiamo, magari ci andremo, faremo una conferenza stampa a Copenaghen, che è una città bellissima tra l'altro, con sede in Italia, che si presenterà e farà capire il perché di questo connubio, quali sono i propositi. Quindi dopo la Faircamp un altro tassello fondamentale. Se non c'era Marconi, probabilmente questo non sarebbe avvenuto, e fa bene Dorico a ricordarci che sì, l'anno scorso parlavamo di un mercato che poi non ci ha portato da nessuna parte con la nostra trasmissione speciale di 2 ore, però Dorico ci scrive, sti sponsor ci riscattano dal calzolaio misterioso dell'anno scorso e da quelli finti dei Nacciariti. Come dargli torto, come dargli torto, però le cose cambiano e quindi giriamo pagina.
Possiamo dire dare un'altra informazione pubblicata sul sito dell'Anconitana, e ci sentiamo un po' responsabili, perché quando avevamo al telefono il presidente Marconi, uno dei messaggi arrivati era la richiesta da parte di un radioascoltatore, ovviamente di un tifoso dell'Ancona, di fare una promozione sull'abbigliamento a partire dalla prossima partita casalinga. E il presidente Marconi si era impegnato a informarsi e chiedere di fare qualcosa. Beh, qualcosa ha fatto e si parte già domenica, quindi l'Unione Sportiva Anconitana comunica che a partire da domenica, in occasione della gara casalinga contro l'Avis Arcevi, e per tutto il mese di febbraio verrà effettuata una promozione su tutto il materiale dell'Unione Sportiva Anconitana. A partire dalle 14 sarà aperto l'area Hospitality, dove poter acquistare a prezzo scontato 40% in meno per ogni prodotto, e quindi le maglie, per intenderci, che erano quelle che sollecitava il nostro amico, scendono a 33 euro, e così via, per il cappellino 6 euro, 22 lo zainetto, e ci sono tutti i prodotti, insomma, ribassati. Quindi, ecco,
quando si dice la radio di servizio, no?
La radio di servizio, e noi l'abbiamo già pubblicata sulla nostra pagina su Facebook, quindi trovate anche questo postilla pubblicata.
Dobbiamo ringraziare il presidente Stefano Marconi anche di questo, perché venerdì è stato ospite di Ferdinando Vicini, un radioascoltatore, aveva più di uno, aveva inoltrato questa richiesta, è stato di parola, e eccolo il risultato. Con l'Arcevi domenica alle ore 15 si torna al normale, perché la partita con le 14:30 Iesi è stata anticipata di mezz'ora dopo un accordo reciproco con le società, ma da domenica alle ore 15, mi raccomando, con Arcevia. Grazie per la cortesa attenzione, sono le 20:21, io vi do appuntamento domani, sarò di nuovo all'interno dello studio numero 2 di Radio Tua per la puntata del giovedì. Se avete perso qualche battuta però della serata di oggi, tra mezz'ora sul nostro podcast potete riascoltare la replica, così come domani alle 13:10. Io, Emil, ti ringrazio.
Grazie a
voi. Sai che mi fa molto piacere.
Anche a me, grazie.
Quando vuoi sei il benvenuto, ti aspettiamo presto magari per un'altra opportunità che ci vorrai concedere. Ti abbiamo fatto però un regalo come gadda stasera.
Lo so, grazie.
Grazie.
Grazie, buona serata.
Buona serata a tutti, forza Ancona.
Correva l'anno, corsi e ricorsi storici del calcio anconetano.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.